Questa mattina apriamo le nostre Bibbie in Apocalisse 16. In capitolo 16 abbiamo le ultime sette coppe, abbiamo visto prima i sette sigilli, i sette trombe, e in capitolo 16 ci sono i sette coppe, quindi la fine dell'ira di Dio, la fine di ogni cosa. E poi in capitolo 17, 19 in avanti un po' viene ampliato cosa accade durante questo periodo, però alla fine di capitolo 16 l'ira di Dio è finito e quindi stiamo arrivati al ritorno di Cristo sulla terra per stabilire il suo regno millenare qui sulla terra, un regno di pace, di perfezione, non ci sarà più guerra. E tutte le nazioni saranno sottomessi al Signore. Quindi in capitolo 16 vediamo queste sette coppe. Poi udì una gran voce dal Tempio che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le coppe dell'ira di Dio. Il primo andò versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Quindi questo primo giudizio è un giudizio che colpisce solo coloro che hanno adorato la bestia e Satana. Non colpisce tutti gli uomini che vivono sulla terra, non colpisce coloro che non hanno ricevuto il marchio della bestia. È un giudizio selettivo. Questi ulcere maligni, e come vedremo in questo capitolo, quasi tutti questi ultimi giudizi hanno un riscontro nelle piaghe che Dio ha mandato su Egitto in Esodo. Questi ulcere era la sesta piaga che Dio ha mandato su Egitto in Esodo 9, versetto 8 a 12. Questi ulceri. In capitolo 15 abbiamo visto che queste persone che erano passate la tribolazione cantavano il canto di Mosè, che era il primo canto nella Bibbia e l'ultimo canto nella Bibbia. E quindi ci sono molti paragoni fra la storia di Esodo e fra gli ultimi tempi. In Esodo il liberatore era Mosè, negli ultimi tempi il nostro liberatore è Gesù Cristo. Nei tempi di Mosè c'era Faraone che in un certo senso regnava su tutto il mondo conosciuto a quel tempo. Negli ultimi tempi c'è l'Anticristo che regna. E quindi questa prima piaga sono questi ulcere maligni. Una cosa interessante, abbiamo parlato già nello studio sul marchio della bestia 666, che già è in atto che stanno impiantando microchip nei animali e anche alcuni umani. Negli Stati Uniti è un po' la moda fra i ricchi, non so se qualcuno ha visto, si dice nei telegiornali, che la gente benestante, più i giovani, stanno seguendo questa nuova moda di impiantare un microchip sotto la mano, così possono accendere la macchina, aprire la casa, accendere tutte le cose nella casa attraverso questo microchip. Non ci vuole più chiavi della macchina, chiavi di casa. È un po' l'ultima moda per i iperricchi, perché costa un bel po' di soldi di mettere questo impianto nella tua casa, nella macchina. E questi microchip hanno una batteria a litio. Quanti di voi avete cellulare? Sono tutti a litio ormai, che dura molto tempo. Allora queste batterie vengono caricate usando la differenza della temperatura nella pelle umana, perché sul fronte e sulla mano c'è poca carne, c'è più o meno solo ossa e pelle, potete vedere e provare. E quindi sul corpo umano questi sono i due punti, il fronte e il retro della mano, dove c'è un maggior cambiamento di temperatura corporale, no? Dove sentiamo subito freddo quando andiamo fuori in inverno, no? Subito qui in testa e subito qui nella mano, perché non abbiamo carne o grasso che isola. E quindi Questa batteria litio usa questi cambiamenti di temperatura per caricarsi. No, io non capisco tutto il concetto, ma funziona così. Allora, uno delle preoccupazioni che hanno i governanti, questi fabbricanti di questo chip, è che se questa batteria di litio dovrebbe cominciare a perdersi, no? Leak, come si dice, cominciare a perdere il litio nel corpo umano, provocherebbe ulcere maligni. Quindi, forse è proprio il coso che hanno fatto impiantare dell'anticristo è quello che provoca questi ulceri maligni, terribile. Questa è una supposizione. O forse sono solo ulceri che Dio manda. Ma Dio manda su coloro che rigettano Cristo e ricevono il marchio della bestia. Poi il versetto 3, poi il secondo angelo versò la sua coppa sul mare, ed esso divenne sangue simile a quello di un morto, e ogni essere vivente nel mare morì. Poi il terzo angelo versò la sua coppa sui fiumi, sui sorgenti delle acque, ed essi diventarono sangue. Anche qui c'è una cosa molto interessante, e io non dico che è così, ma potrebbe essere. In inglese c'è un fenomeno che è solo un fenomeno moderno che si chiama red tide, la marea rossa. Avete mai sentito in italiano questo termine? Perché io non sono riuscito a trovare nel dizionario questo termine red tide, ma è un fenomeno moderno che si sta accadendo in questi ultimi anni con il riscaldamento globale, come le acque del mare si stanno scaldando. E si forma queste alghe rossi. Nel mare Pacifico c'è questo fenomeno, che è solo in questi ultimi anni, perché nei anni passati l'oceano Pacifico era sempre abbastanza freddo e non si poteva capitare questa marea rossa. Ma col riscaldamento globale questo fenomeno si sta allargando di più, e scienziati dicono che se queste alghe rosse dovrebbe moltiplicarsi fino a un certo punto, allora toglierebbero tutto l'ossigeno del mare, e quindi ucciderebbe ogni tipo di pesce e mammiferi che vivono nel mare. Quindi potrebbe essere questo mare rosso, o potrebbe essere semplicemente un giudizio di Dio che lui manda sulla terra per punire coloro che hanno rigettato la salvezza in Cristo. In versetto 5, e udì l'angelo delle acque che diceva: tu sei giusto, Signore, che sei, che eri e che hai da venire, il santo, per aver giudicato queste cose. Essi hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro da bere del sangue, perché è la ricompensa che essi meritano. E udì un altro dall'altare che dicevo: sì, o Signore, Dio onnipotente, i tuoi giudizi sono veraci e giusti. Quindi questa marea rossa, queste acque dei sorgenti dei fiumi rossi, è un diretta conseguenza su quello che uomini hanno seminato. Anche qui un giudizio selettivo accade solo su coloro che hanno accettato il marchio della bestia. E il giudizio, gli angeli dicono, quello che loro meritano. Loro hanno ucciso i credenti, hanno sparso il sangue dei credenti, e loro berranno questo sangue, che li porterà alla morte, perché non puoi bere sangue, uno deve bere acqua. E fratelli e sorelle, questo è un principio biblico che nessuno di noi possiamo scampare. Quello che l'uomo semina, raccoglierà. E anche Paolo afferma in Galati capitolo 6. Guardiamo un attimo lì, in Galati capitolo 6. Versetto 6. Or colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Ora non veniamo meno all'anima facendo il bene, se infatti non ci stancheremo, raccoglieremo al suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Quindi Paolo qui, scrivendo anche a noi credenti, dice: non siate ingannati, fratelli di Montebelluna. Quello che voi seminate, voi raccoglierete. Se tu semini nell'opera di Dio, perché qui il contesto è provvedere per i pastori, chi istruisce la parola di Dio, Dio dice: io benedirò poi le tue finanze. Se tu mi onori con le tue finanze, con le tue decime offerte, io benedirò le tue finanze. Ma se tu non lo fai, non venire a me e lamentare che la tua vita va male. E questo è un principio che dobbiamo imparare. Io all'inizio, che ero credente, non davo la decima più per ignoranza che per un volere mio, perché non mi avevano insegnato. Ma quando io e Silvana siamo andati in California, dopo gli anni nella tenda, eravamo nella chiesa di Brian Brotherson, abbiamo deciso, e vi dico, fratelli, in America noi veramente, io guadagnavo pochissimo lavorando per la chiesa, ma poco, meno di quello che uno guadagna qui in una fabbrica. E quindi era veramente un passo di fede, perché noi non, il mio stipendio bastava per veramente pagare tutte le nostre spese. Quindi dare la decima era dare un sacrificio, che io non avevo soldi neanche per pagare le cose. Però noi siamo stati ubbidienti al Signore, e posso dire che Dio ha provveduto in modo miracoloso. Dio ha provveduto ogni cosa. Anzi, noi siamo tornati qui in Italia con $5,000, circa 10 milioni. E siamo arrivati in America con zero. 4 valigie e i vestiti che avevamo addosso, letteralmente. Quando siamo usciti dalla tenda, noi non avevamo neanche i soldi per tornare in America. E grazie al fratello di Francia, la chiesa di Vittoria, che ha avuto pietà su di noi, ho predicato qualche volta lì e ci hanno fatto un'offerta, e con quei soldi ho pagato i biglietti per tornare in America. E siamo arrivati in America con niente. Ma posso dire che Dio è fedele. Quello che noi seminiamo raccoglieremo. E questo è valido per ogni area della nostra vita. Se noi vogliamo che gli altri ci fanno bene, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare bene agli altri. Se noi vogliamo che i fratelli ci fanno visita, cosa dobbiamo fare? Andare a visitare i fratelli. Se vogliamo che gli altri pregano per noi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pregare noi per gli altri. È un principio biblico, è una legge di Dio. E anche qui, Dio dice: voi avete ucciso i santi, voi avete versato sangue, adesso voi berrete il sangue. Se noi seminiamo la carne, raccoglieremo corruzione. Se noi seminiamo lo spirito, raccoglieremo la vita eterna. Quindi se mercoledì, quando faremo lo studio di proverbi, tu vieni qui e semini proverbi, sei tu, quanti di voi, noi vogliamo essere più saggi? Non tutti? Dai! Io voglio essere più saggio. Io voglio avere la saggezza di Dio, perché la mia saggezza non basta. Quindi se tu verrai mercoledì e seminerai nella tua anima la parola di Dio, tu raccoglierai benedizione. Io non so che cosa c'è sulla televisione mercoledì sera, perché non sono mai a casa, ma se tu stai lì a guardare qualche programma, allora tu semini quello nella tua anima. E io non dico che non puoi, non siamo legalisti su questo, però è una cosa per provocarvi, fratelli. Amen. O la riunione di preghiera, o eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo tante opportunità di seminare lo Spirito. O anche se tu non puoi venire, magari sei una mamma e i bambini che devono a scuola o devono andare a letto presto, non puoi, io capisco, o fai i turni, magari non puoi venire. Però magari tu puoi dire no, ma questa sera io spengo la TV e voglio leggere la parola di Dio. O voglio ascoltare un messaggio della parola di Dio, voglio guardarmi un video cristiano, voglio andare a visitare un fratello, magari preghiamo insieme e beviamo un caffè insieme. Quello che seminiamo raccoglieremo. È una legge che non si può evitare. E anche in questa chiesa, quello che seminiamo in questa chiesa noi raccoglieremo. Versetto 8, poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole e gli fu data di bruciare i uomini col fuoco, e gli uomini furono bruciati del grande colore e bestemmiarono il nome di Dio che ha potestà su queste piaghe e non si ravvidero per dargli gloria. Anche qui non sappiamo se questo bruciare del sole è proprio un giudizio mandato da Dio, è solo un frutto del peccato dell'uomo. Voi avete sentito sicuramente del famoso ozono, il strato di ozono che noi stiamo distruggendo ogni volta che accendiamo il quadro della macchina. Nel mondo ormai ci sono tante altre energie alternative che noi non dovremmo neanche distruggere. C'è l'idrogeno, ci sono etanolo, ci sono altri carburanti, molto più c'è anche il diesel che si fa dalla semi di girasole, dalla semi di soia, che inquina pochissimo in confronto al diesel petrolifero. No? Ma perché non usiamo queste fonti di energia? Il peccato. Perché gli uomini sono avari. E quelli che sono i potenti nel denaro, loro non vogliono. Loro vogliono che noi usiamo tutto il petrolio e quando hanno sfruttato l'ultima goccia, saranno loro a comandare l'etanolo, l'idrogeno e tutto quanto. State sicuri? Ma in ogni caso noi stiamo distruggendo questo strato dell'ozono che si trova circa 64 chilometri sopra questo palco. E ci sono già buchi nell'ozono, avete sentito parlare? Uno che è sopra l'Antartide, e perciò l'Antartide, il ghiaccio si sta sciogliendo così velocemente, e questo buco estende anche un po' sull'Australia e su Sud America. Allora, i contadini che hanno le vacche nell'estrema parte del Sud America, le mucche stanno diventando cieche da questi raggi solari, e anche i contadini possono stare poco tempo fuori nel sole. Io penso che ognuno di noi possiamo testimoniare che il sole brucia molto più adesso. Siamo d'accordo? Al di fuori del fatto che la temperatura sta alzando, ma il sole è più forte. Quando ero piccolo io giocavo tutta l'estate senza camicia. Invece adesso tutti, se uno fa così tutta l'estate prenderà il cancro quasi sicuro. Perché l'ozono viene bruciato e questi uomini vengono bruciati da questo caldo del sole. E posso testimoniare che essere bruciato non è tanto bello. Posso dirvelo in prima persona. Per chi non ha sentito la storia, io questi bombole di campeggio, pericolosissime, tu fai a scatto e apri la bombola, E quando io stavo mettendo la firma per bloccare la bomba da dentro, si è scappato un po', quindi è uscito un po' di gas. Quando l'ho spinto di nuovo per chiudere, la cosa puff, ha scoppiato nelle mie mani e sono stato investito da una nuvola di fiamme. Mi ha bruciato tutti i capelli, la gamba ha preso fuoco, questo braccio ha preso fuoco, e posso dirvi che bruciare non è bello. E dicono che l'ustione è forse la cosa più dolorosa che uno può, è veramente è doloroso. Ma nonostante il dolore, nonostante quello che gli uomini passano, non danno gloria a Dio, non si ravvedono. Non capiscono che Dio ha il potere di sollevare queste cose terribili. In versetto 10, il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia, sul suo regno fu coperto di tenebre e uomini si mordevano la lingua per il dolore. E bestemmiarono Dio del cielo a causa della loro sofferenza e delle loro ulcere, ma non si ravvidero delle loro opere. Quindi queste tenebre, la quinta coppa, è uguale alla nonna piaga in Esodo 10, 21 e 23. Quel Dio manda tenebre sul regno dell'Anticristo. Versetto 12, poi il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Frate e la sua acqua si prosciugò per preparare la via dei re che vengono dal sollevante. Quindi ricordate, questo è molto importante. E vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia, dalla bocca del falso profeta, tre spiriti immondi simili a rane. Essi infatti sono spiriti di demoni che fanno prodigi e vanno dai re della terra e del mondo intero per radunarli per la guerra del grande giorno di Dio Onnipotente. Ecco, io vengo come un ladro, beato chi veglia e custodisce le sue vesti per non andare nudo e non lasciare così vedere la sua vergogna. E li radunerò in un luogo in ebraico detto Armageddon. Quindi questo sesto angelo versò questa coppa, una siccità o qualche fenomeno soprannaturale che prosciugò il fiume Efrate. Il fiume Efrate è uno dei fiumi più grandi nel mondo, 2800 chilometri di lunghezza. Sai, a volte noi vediamo su una cartina Iraq, vediamo questo fiume, magari sulla cartina è 3 centimetri lungo, no? Ma 2800 chilometri è come dal nord della Germania fino in Sicilia, forse un po' di più. Quindi è lunghissimo questo fiume. La sua profondità media è di 30 metri e la sua larghezza varia da 300 metri a 3 miglia, quindi 5 chilometri. Quindi è una barriera enorme. E noi abbiamo visto anche con l'esercito italiano, un giorno, mi sembra che gli italiani erano a Fallujah, no? Giusto? Che c'era questa battaglia sul fiume Efrate, perché i terroristi lì volevano prendere questo ponte, perché è molto strategico. I fiumi in tutte le guerre e in tutta la storia sono sempre stati un grande impedimento ai eserciti per muoversi. Ma Dio nei ultimi tempi, per radunare questi eserciti nella pianura di Megiddo, che si trova fra Gerusalemme e il Mar Mediterraneo, un pianura enorme, Dio asciugherà questo fiume Efrate, e abbiamo letto in versetto 12, per preparare la via dei re che vengono dal sollevante. Quindi chi è dal sollevante? Chi c'è? Tutti i prodotti che compriamo ormai, dove vengono fatte? La Cina. La bandiera del Giappone, qual è il suo simbolo? Sollevante. Quindi queste potenze dell'Asia che vengono dall'est Non so chi segue la politica, a me piace seguire le notizie, le cose politiche. È sempre stata una stranezza che la Cina ha avuto questa tenacia nel mantenere il possesso del Tibet. Sapete che c'è sempre un po' un combattimento, i tibetani non vogliono che i cinesi sono lì, perché i tibetani sono un altro popolo, hanno un'altra lingua, e loro non vogliono essere giustamente sotto il dominio dei cinesi. Ma i cinesi hanno tenuto sempre tenacemente il Tibet, che poi se guardi il Tibet non c'è niente. Il Tibet è un'alta pianura, un deserto, freddissimo in inverno, caldissimo in estate, e in pratica non c'è niente. Non c'è niente là di valore. Però è la porta per entrare nell'Afghanistan, Persia e il Medio Oriente. E il governo cinese ha fatto questa superstrada che si chiama la superstrada di Karakam, che va dal Pechino fino alla frontiera vicino all'Afghanistan. Perché un governo farebbe un'autostrada che va dove quasi non abita nessuno? Pensate un po', perché? Per quale motivo? Farebbero questa superstrada lì nel Tibet, cioè quasi disabitata. E c'è un motivo. Perché negli ultimi tempi la Cina invaderà il Medio Oriente e useranno quella strada. Perché la Cina sta diventando ogni giorno il più grande consumatore di petrolio. Fra alcuni anni soppresserà Europa e America insieme nel consumare petrolio. Non hanno riserve proprie e quindi se Europa, l'America, Russia cominciano a entrare in quell'area non si staranno fermi. Se guardiamo un attimo, aspetta, guardiamo qui versetto 13, perché Dio asciugò questo fiume e poi notate dalla bocca del dragone, dalla bestia, del falso profeta, e quindi la trinità diabolica, escono questi tre spiriti immondi simili a rane per preparare la via del re dell'est. Quindi ricordate, re dell'est, rane. Girate adesso in Apocalisse capitolo 9 versetto 13. Poi il sesto angelo suonò la tromba e udì una voce da quattro corni dall'altare d'oro che è davanti a Dio, che diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli che sono legati sul grande fiume Eufrate. Allora i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, giorno, mese e anno, furono sciolti per uccidere la terza parte degli uomini. E il numero delle truppe di cavalleria era di 200 milioni e io udì il loro numero. Quindi probabilmente Esodo 9, 13, 14 sta descrivendo questo esercito che viene dall'est, che può contare addirittura 200 milioni di cavalieri. Voi sapete quanti sono 200 milioni di persone? Tutta Europa, tutta la comunità europea è 300 milioni. Tutta la comunità europea. Uomini, donne, bambini, anziani, tutti. Cioè immaginate un esercito. Io non so l'esercito italiano quanti soldati avrà. Qualcuno ha un'idea? 100.000, forse. L'esercito degli Stati Uniti, che in Stati Uniti siamo 280 milioni, più o meno uguale all'Europa, noi abbiamo un esercito grandissimo, noi abbiamo un esercito molto grande e sono 2 milioni. Qui un esercito di 200 milioni. Noi dobbiamo ricordare che quando Giovanni ha scritto Apocalisse 2000 anni fa, non c'erano 200 milioni di persone sulla faccia di tutta la terra. Già alla fine degli anni 70 la Repubblica Popolare della Cina ha mandato una cosa in stampa che loro erano in grado, in un'emergenza, di fornire un esercito di 200 milioni di uomini. La Cina negli ultimi 25 anni, penso che sapete questo fatto, ha avuto una politica che ogni famiglia cinese può avere solo un bambino. Sapete questo? Come nella cultura cinese, il figlio maschio è obbligato a prendere cura dei genitori nella loro anzianità. Allora, cosa ha prodotto questa politica? Che i cinesi abortiscono, loro fanno l'ecografia. Se il bambino nel grembo della mamma è femmina, cosa fanno? Abortiscono. Perché vogliono un figlio maschio. Allora, questa policy, questa usanza, esiste da 25 anni, quindi i primi maschi di questa generazione adesso sono arrivati all'età di sposarsi. E indovinate cosa succede adesso nella Cina? Non ci sono donne. Adesso nella Cina è una cosa spaventosa, perché tutti i sociologi dicono che nella Cina ci sarà un caos totale nei prossimi anni. Perché per ogni donna ci sono 20 uomini. E tutti gli studi di sociologi, di antropologi, dimostrano che quando c'è una grande mancanza di parità sessuale, ci sono grandi tumulti nella società, grande rialzo di criminalità, di delinquenza. E io penso che molti di noi uomini che possiamo testimoniare che dopo che ci siamo sposati ci siamo calmati un po'. Giusto? No. Io ero così, quando non ero credente. Quando io avevo una ragazza, anche da non credente, stavo più buono, no? Perché stavo con la mia ragazza, non andavo a girare con i ragazzi e combinare macugne. Cose brutte. Magagni. E la Cina adesso ha questo surplus, si dice, di maschi. Cosa devono fare con tutti questi maschi? Via. Andare a fare guerra. Versetto 17, il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria e dal tempio del cielo, dal trono, uscì una voce che diceva: è fatto. Quindi questa è l'ultima cosa prima che Cristo apparirà nella nuvole. Allora ci furono voci, tuoni, lampi e ci fu un gran terremoto di tale forza e di estensione di cui non ci fu mai l'uguale da quando gli uomini vivono sulla terra. E la grande città fu divisa in tre parti e la città delle nazioni caddero. Questo è, abbiamo visto anche nello studio di Zaccaria, Zaccaria 14, versetto 4. Un terzo della città di Gerusalemme viene distrutto e un terzo degli abitanti di Gerusalemme vengono uccisi. Quindi c'è questo terremoto mega mondiale. E vediamo più avanti che dice che anche le isole, anche le montagne, cioè, lasciano le loro fondamenti. E la città grande fu divisa in tre parti, la città delle nazioni caddero, e Dio si ricordò di Babilonia la grande per dargli il calice del vino della sua furente ira. In capitolo 17-18 si viene approfondito chi è questa meretrice di Babilonia, quindi non mancate domenica prossima, perché è una cosa che ha molto a che fare con voi. E questa nazione. E ogni isola fuggì e i monti non furono più trovati. Quindi pensate, un terremoto che spazza via isole, fa crollare i Dolomiti E cade dal cielo sui uomini una grossa grandine dal peso di un talento per la piaga delle grandine, perché era una piaga veramente grande. Il grandine qui è anche in Esodo capitolo 9, il settimo piaga. Ma il grandine in Esodo era più piccolo e prendeva fuoco quando cadeva a terra. Questi grandini addirittura sono un peso di un talento. Qualcuno sa quanto un talento? Allora vi dico io quanto è. 60 chili. Altro che rovinato la macchina, no? Perché qui ci vengono grandinate, no? E sicuramente qualcuno di noi ha avuto il tetto della macchina rovinato dalla grandine. Chi? Io. Anche qualche fossetto mi ha fatto nel furgone, potete vederlo dopo se volete. Sono stato fortunato, io ho visto macchine qua che sembrava quasi come uno è andato in giro con un martello su tutta la macchina di sopra, specialmente qui sotto Cessen, sotto Grappa, vengono delle grandinate spaventose come palla di golf. E se tu pensi una grandine di palla di golf fa quel danno sul ferro di una macchina, un grandine di 60 kg cosa fa? Ti sprofonda sotto terra. Io ringrazio Dio che io sono in cielo a osservare questa grandinata. Perché la sposa di Cristo non passerà nessuna di queste cose. Vogliamo alzarci in piedi e voglio leggere di nuovo versetto 15. Ecco, qui è Gesù che parla. Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi veglia e custodisce le sue vesti per non andare nudo e non lasciare così vedere la sua vergogna. Quindi ammonimento dal Signore per noi anche questa mattina. Magari il rapimento della Chiesa verrà fra 50 anni, noi non sappiamo quando verrà il Signore, ma Lui potrebbe venire per noi anche oggi. Quando ero in ospedale, solo dopo i medici mi hanno detto tu potevi morire da queste cose. Però ve li dico, quando io ho schiacciato quella bomba la seconda volta e sono uscito con le fiamme e mi hanno investito tutto il corpo, la testa, sai, si dice che in quel momento tu vedi tutta la tua vita. Io non ho visto tutta la mia vita, ma quando io ho visto le fiamme uscire da quella bombola verso la mia faccia, io ho detto adesso è finito. E posso dire che avevo una calma totale. Però io ho detto, adesso io sono morto. E anche i medici hanno detto, lei è stato miracolato. Perché anche il medico ha detto, noi abbiamo visto persone faccia rovinato, persi occhi. Lei è stato miracolato che quella bomba ha scoppiato nelle sue mani e lei ha fatto solo questo. È un miracolo. Però mi sono reso conto che io, sai, dovevo andare in vacanza lunedì. Faccio questo ultimo lavoretto qui in garage, boom! No? Noi non sappiamo, fratelli. Ma non me l'auguro a nessuno, ma potremmo uscire di qua e non neanche arrivare a casa. Noi non sappiamo, fratelli. Il giorno in cui Dio ci chiamerà e dice, Craig, oggi è l'ultimo giorno sulla terra. E perciò il Signore dice, io vengo come un ladro, inaspettato, io vengo quando tu non lo sai. Beati chi veglia e custodisce i suoi vesti, per non andare nudo e non lasciar così vedere la sua vergogna. Noi sappiamo dalla Bibbia che l'unico modo che possiamo avere questi vesti è attraverso il sangue di Gesù Cristo. Apocalisse 7:14. E hanno avuto i vesti di lino bianco lavato nel sangue dell'agnello. E quindi prima di prendere la Santa Cena, mentre Vincenzo ci guiderà in un canto, voglio fare un invito. Se tu questa mattina non hai la certezza che i tuoi peccati sono perdonati, che tu hai la vita eterna. Voglio che tu vieni avanti e che tu confessi davanti a questa congregazione: io credo in Gesù Cristo. Perché noi non sappiamo quanti minuti abbiamo ancora. Dio potrebbe venire per la nostra vita in qualsiasi momento, ma se abbiamo il Signore dentro di noi possiamo essere pronti in qualsiasi momento. E come ve l'ho detto, quando quelle fiamme uscivano io non avevo paura di morire, però in quel istantaneo megasecondo ho detto: questo è finito, adesso è finito, io mi brucio vivo. Però ero pronto, ma non perché sono bravo, ma per il prezioso sangue di Gesù Cristo. Quindi mentre cantiamo un canto, se tu vuoi accettare Gesù nella tua vita, vieni qui avanti, noi pregheremo per te. Dio non si importa se tu sei religioso, che tu preghi a quel santo o a quell'altro, Dio vuole che tu hai accettato Cristo nella tua vita, perché solo Gesù salva. Solo Gesù è morto in croce e solo Gesù poteva dire sulla croce: è compiuto, è fatto, e l'ho fatto per te. Non rifiutare, perché se tu rimani dove sei, se tu rimani nel tuo orgoglio: ah, ma se vado avanti cosa penseranno di me? Ma non importa quello che pensano gli altri di te, quello che è importante è quello che Dio pensa di te. Quindi mentre cantiamo, vieni avanti se tu vuoi accettare Cristo nella propria vita. Alleluia, lodiamo il Signore, fratelli. Ringraziamolo per la sua benignità. Alleluia, Jesus. Io sento che ci sono ancora altri che lo Spirito Santo sta mettendo una forte pressione su di te. E Signore, io prego per queste persone che loro si arrenderanno a te, Signore, prima che è troppo tardi. Prima che sarà pronunciato quella parola: è finito, il tempo della grazia è finito. Signore, benedici questi animi che sono venuti avanti. E Signore, benedici noi questa comunità. Non vogliamo essere trovati nudi nella vergogna, Signore, quando tu tornerai, che magari stiamo facendo qualcosa che non dovremmo fare. Vogliamo essere quella sposa pura, consacrata a te. Grazie Padre per le tue promesse. Grazie Padre che la tua parola dichiara che se uno di noi pecca e se confessiamo i nostri peccati, che Egli, Gesù Cristo, è fedele e giusto di perdonarci e purificarci da ogni peccato. Grazie Signore per questa fonte di grazia, questa fonte di amore che abbiamo in te. E grazie, caro Padre, che hai mandato Gesù Cristo a morire per i nostri peccati e che noi abbiamo vesti bianche. E che noi abbiamo la vita eterna. Amen. Amen. Possiamo prendere gli elementi della Santa Cena. Grazie Gesù. Amen. Dio vi benedica. Amen.